Elena Ferrante è il caso letterario degli ultimi anni. È una scrittrice italiana, senza volto, invisibile, nel senso che Elena Ferrante è un nom de plume, uno pseudonimo, così anche si pensa. Pubblica già dagli inizi degli anni 90, il suo primo romanzo è stato L'amore molesto, da cui il regista Mario Martone ha poi tratto l'omonimo film. Dopo L'amore molesto ha pubblicato altri romanzi come I giorni dell'abbandono, La figlia oscura e in particolare, diciamo negli ultimi 5-6 anni che Elena Ferrante ha acquistato una notevole popolarità, specialmente all'estero, nei paesi anglofoni, grazie alla pubblicazione del ciclo L'amica geniale. Non sappiamo molto di lei o di lui, questo è un mistero, a parte che Elena Ferrante è nata a Napoli, si pensa che sia stata sposata, insegna, traduce, è un'appassionata delle intellettuali femministe, da Irigaray alla Cavarero alla Butler, appassionata anche della scrittura di Elsa Morante. Le sue storie si ispirano spesso ad eventi ed esperienze che lei stessa ha vissuto e persone che lei stessa ha incontrato nella sua vita.
Ferrante non è la prima ad usare uno pseudonimo. Vengono in mente tante altre scrittrici, come George Eliot e anche delle australiane, come Miles Franklin. Perché la Ferrante ha deciso di usare uno pseudonimo? Si tratta di una trovata pubblicitaria?
Ma alcuni pensano che sia una trovata pubblicitaria, molti dicono che si tratti di un uomo, alcuni pensano che sia addirittura un collettivo, cioè un gruppo di scrittori. In Italia in particolare la critica sembra ossessionata dall'invisibilità di questa autrice o di questo autore, come ho detto prima. Elena Ferrante, anche se invisibile, comunque risponde per iscritto sporadicamente ad alcune interviste. Alcuni anni fa anche ha pubblicato in un volume, intitolato La Frantumaglia, una serie di lettere e appunti dove spiega appunto lei la sua arte, la sua scrittura e spiega anche la sua scelta di non avere un volto, di essere rimasta così invisibile. Questo le permette, come dice lei, la libertà totale nel racconto di vari, spesso molto forti, riferimenti autobiografici. E come lei stessa spiega, scrivere sapendo di non dover apparire genera uno spazio di libertà creativa assoluta. Elena Ferrante è contro forme di autopromozione, autopromozione degli autori che sono spessissimo incoraggiati dai media e dalle case, dalle stesse case editrici. Per la Ferrante invece non c'è opera letteraria che non sia frutto di una tradizione, di una forma di lavoro collettivo, di intelligenza collettiva, che però tentiamo sempre a sminuire quando appunto insistiamo nella ricerca di un protagonista in carne ed ossa.
L'ultimo romanzo nella tetralogia L'amica geniale è uscito a settembre qui in Australia, destando grande interesse. Si chiama La storia della bambina perduta, oppure nella traduzione inglese di Anne Goldstein, The Story of the Lost Child. Di cosa tratta questa serie?
Come hai detto tu, La storia della bambina perduta è l'ultimo volume di questa saga, di questa quadrilogia che racconta la vita di due donne, prima bambine, poi ragazze, poi donne, madri, mogli, amanti. Sono Lila ed Elena Lenù, sono tutte e due nate nello stesso rione napoletano, amiche e nemiche fin da piccole. Il ciclo è un racconto intimo, feroce, appassionale delle avventure di queste due protagoniste, sono avventure di emancipazione, di amore, invidia, ascesa sociale. Sono vicende che cominciano negli anni 50 in Italia e raccontano anche i cambiamenti che investono Napoli e l'Italia nell'arco più di 50 anni. Come ho detto, interessante la parte sull'Italia negli anni 60, 70. Nell'ultimo volume ci sono delle bellissime pagine dedicate al terremoto a Napoli nel 1980.
Dunque, è una storia che si occupa in primo luogo dell'Italia e della città di Napoli. Perché questa storia avvince lettori anglofoni?
Come hai detto tu prima, tutti hanno parlato di questa autrice come la migliore narratrice contemporanea. Vende anche in Francia, nei paesi scandinavi, e quindi il suo nome lo troviamo adesso accanto ad autori italiani contemporanei, tradotti in varie lingue, molto venduti e amati all'estero. piace perché i lettori trovano queste storie delle storie oneste, delle storie vere raccontate da una scrittura che è intensa, capace di registrare delle emozioni forti, di registrare le diverse sfumature del dolore anche, specialmente nel difficile rapporto tra madre e figlia, nei tradimenti, nelle illusioni, negli abbandoni. Come dicevo, è una scrittura lucida, solida, controllata, senza gli eccessivi abbellimenti di cui spesso sono accusati gli scrittori italiani. C'è anche qualcos'altro che possiamo aggiungere per spiegare un po' questa popolarità all'estero, il fatto che, come alcuni hanno anche spiegato, è un po' questa rappresentazione dell'Italia che piace un po' all'estero, un'Italia un po' rappresentata appunto dal sud, da Napoli, è un'Italia esotica, teatrale, colorata, chiassosa, nelle eccessive reazioni. Sono delle storie che hanno l'andamento delle grandi narrazioni popolari, sono quindi delle storie che conquistano anche chi magari non legge molto, ma sono anche storie che trattano di temi validi, di temi di tutti i giorni, come l'amicizia in particolare, ma temi di cui spesso non tentiamo a un po' a dimenticare anche nella letteratura contemporanea, come quello della mobilità sociale e la possibilità di redimersi anche da una condizione di povertà.
C'è sempre questa figura misteriosa dell'afferrante. L'assenza fisica dell'autrice modifica l'esperienza di leggere questi libri?
Sì, in un certo senso diciamo che è una figura che affascina. È importante secondo me leggere, e per questo sono d'accordo con l'afferrante, leggere i libri per le emozioni e le storie che ci offrono e non per chi li scrive. Del resto, se pensiamo, viviamo in un'epoca in cui vogliamo sempre vedere, vogliamo essere visti, vogliamo essere presenti un po' dappertutto, è un'epoca di marche, di etichette, e quindi questo rimanere in disparte, questo rimanere nascosti, acquisisce un valore particolare nella società contemporanea. E quindi il lettore, se vuole cercare l'afferrante, deve cercarlo tra le sue pagine, le parole, le emozioni che la sua scrittura suscita.
C'è anche la protagonista Elena, che ha lo stesso nome dell'afferrante.
È vero, la protagonista è nella quadrilogia, ma anche altre protagoniste nelle storie precedenti. Si è sospettato anche che un po' il nome richiami Elena Ferrante, richiami una delle scrittrici che lei ammira, ha dichiarato di ammirare particolarmente, a cui un po' la sua scrittura si ispira, che è appunto la Elsa Morante, come dicevo prima. Però in base, appunto, ritornando al fatto di questa coincidenza di Elena come protagonista, come personaggio delle storie, e Elena scrittrice, c'è in un certo senso, sì, sappiamo che ci sono delle corrispondenze oppure dei riferimenti autobiografici.
Su una recensione recente del Sydney Morning Herald si legge che parleremo di Elena e Lila per molti anni ancora. Pensi che sarà così e perché?
Penso di sì, si parla addirittura di una svolta nella letteratura italiana contemporanea, grazie a questi romanzi che sollevano, tra l'altro, dibattiti su questioni come la paternità o maternità letteraria. Sono libri che incoraggiano anche degli approcci di carattere cognitivo, studi sulla composizione della forma delle emozioni, approcci di carattere epistemico, per esempio. I libri, in particolare il primo libro di Elena Ferrante, L'amore molesto, è interessante notare come sia stato già introdotto nei programmi per studenti che studiano Italian Studies e letteratura italiana contemporanea.
Se i nostri ascoltatori non hanno mai letto nulla di Elena Ferrante, quale libro consiglieresti in particolare?
Suggerirei il primo libro, L'amore molesto, e poi naturalmente suggerirei di tuffarsi nell'appassionante saga dell'amica geniale.